proprio parole del Signore, fratelli miei, questo testo unico del Santo Vangelo, pieno di rimproveri, pieno di consolazioni e pieno di oscurità. È il testo finale del capitolo sesto di San Giovanni, che abbiamo considerato in queste ultime domeniche. Comincia con la moltiplicazione dei pani. Poi Gesù che presenta se stesso come il pane vivo, poi presenta il suo corpo come il pane vivo. E arrivato a questo, la gente non capisce più nulla. E abbiamo la conclusione inattesa, la conclusione conturbante. E i discepoli si scandalizzano. E dicono, ma questo non si capisce. Ma queste sono cose incredibili. Ma come si fa a dire queste cose? Che noi dobbiamo mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Ma chi siamo, antropofagi? E invece di crescere nell'amore, di crescere nella fede, di ringraziare Gesù, prima ci hai dato il pane materiale. Prima hai saziato il nostro corpo, adesso sei figlio di Dio, sei la luce del mondo, sei il dolcissimo nostro Gesù. Niente, fanno una marcia indietro e cominciano ad andarsene. E Gesù si rivolge anche agli apostoli. Volete andarvene anche voi? Andate pure. Miei cari fedeli, dobbiamo fare una buona e santa riflessione. Qui il Signore tira fuori un concetto che ogni tanto, dopo i momenti più importanti della sua vita, ogni tanto presenta agli apostoli. Dice, ma questo che vi ho detto vi scandalizza? Gesù è l'oggetto dello scandalo. C'è scandalo e scandalo. C'è lo scandalo, diciamo, che l'uomo dà all'uomo, e questo scandalo è presentare il male in forma di bene. Allora noi ci scandalizziamo. Che un padre, che una madre diano cattivo esempio ai figli, questo è scandalo. E diciamo pure che un sacerdote dia cattivo esempio ai fedeli è uno scandalo. Che un ministro di governo, che un parlamentare rubi, non succede mai, non succede mai. Che un uomo politico si comporti in questo modo è scandalo. Perché il padre e la madre devono educare i loro figli e non scandalizzarli, e non presentare loro il male. Così noi sacerdoti, noi religiosi, con l'aiuto di Dio, con la vostra compassione, dobbiamo dargli buon esempio. E così gli uomini pubblici devono dare buon esempio. Già di questa cosa abbiamo parlato. E riprendendo l'anno liturgico riprenderemo questi argomenti di osservanza del Santo Vangelo. Ma lo scandalo che dà Gesù è tutt'altro. È proprio il rovescio. Lo scandalo che dà Gesù è perché è figlio di Dio. E gli uomini non capiscono. E non potendo comprendere, ecco che viene la crisi di spirito. La crisi di spirito. Quella gente conosceva i sacerdoti del Tempio, conosceva gli scribi, i farisei, persone che ci tenevano alla loro dignità, eccetera. Ma Gesù rompeva tutti gli schemi. Gesù qua aveva un comportamento del tutto diverso. Era figlio di Dio, faceva miracoli, aveva appena fatto un miracolo. E il miracolo era per suscitare la fede. Ma il miracolo ha anche un altro aspetto. Il miracolo è miracolo per la sua grandiosità, per la sua eccezionalità. Come? Con pochi pani e due pesci aveva Gesù saziato una folla immensa. Cioè, figlio di Dio, le sue mani avevano rinnovato, a modo loro, la creazione, perché da pochi pani avevano saziato quella folla immensa. E difatti il popolo si era entusiasmato. Viva Gesù! Oh, che cosa grande! E lì tutti commentavano il fatto. Gesù aveva fatto quel prodigio, quel miracolo, non per essere acclamato, ma per essere creduto figlio di Dio. E la gente c'era stata benissimo a mangiare e a bere, ma non ci stava a credere. E Gesù dice: io sono il pane vivo. Adesso avete mangiato questo pane ti perisce, questo pane è corruttibile. Ma io sono il pane vivo, sono il figlio di Dio, sono l'oggetto della fede. E questo non volevano capirlo. Allora cominciarono a brontolare, cominciarono a commentare e cominciarono ad andarsene. Gesù non si scompone. Gesù non cede, quel che ha detto, è figlio di Dio, non cede. E dice agli apostoli: volete andarvene anche voi? Volete andarvene? Io sto solo, non ho bisogno di voi. Siete voi che avete bisogno di me. Avete avuto bisogno di me per i panni e per i pesci. E avrete bisogno di me per lo spirito, per l'anima vostra. E San Pietro ha risposto, come abbiamo letto, ha risposto in un modo straordinario, umile, profondo. Era un povero pescatore, ma aveva il cuore buono, grande, un cuore così. E sentiamo, dunque, disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene? È triste, miei cari fratelli, è triste che Gesù si trovi solo, non perché lanciava i fulmini di protesta come i grandi profeti, ma perché era stato buono, aveva moltiplicato i pani, era stato in mezzo alla gente, aveva detto che la gente gli destava compassione. E viene lasciato solo. Volete andarvene anche voi? Lo dice anche noi oggi. Volete andarvene anche voi? Ecco come siamo ridotti qua. Tutti ai monti, tutti ai mari. Speriamo che vadano a messa. Volete andarvene anche voi? Le rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Ecco quello che dobbiamo pensare tutti noi. Solo Gesù ha parole di vita eterna. Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Questa è la conclusione, forse del miracolo più strepitoso. Diciamo come folla, come partecipanti, perché Gesù fece dei miracoli molto più, diciamo, profondi. La risurrezione, per esempio, i tre risuscitati, la bambina e il figlio della vedova di Nain, e soprattutto un grande miracolo della risurrezione di Lazzaro. Una risurrezione è un miracolo straordinario, ma insomma anche la moltiplicazione dei pani per tutta quella gente era qualcosa. San Pietro non era scandalizzato. Eppure San Pietro si scandalizzerà, lo sapete anche voi, durante la passione. Gesù era il suo maestro, il suo caro maestro, il suo Gesù. Gesù che gli aveva detto: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. che l'aveva sempre chiamato nelle circostanze più solenni, anche sulla trasfigurazione, aveva visto Gesù in alto, luminoso, splendente, glorioso. Quando vengono i giorni della passione, povero Pietro ritorna Pietro e abbandona Gesù e rinnega Gesù, rinnega Gesù. La fede è un gran dono di Dio e Dio ha permesso, Gesù ha permesso che anche Pietro patisse la crisi di fede. Allora, cos'è questo scandalo? Brevemente, brevemente. Perché Gesù scandalizza? Gesù dovrebbe trascinare le folle? Sì, le aveva trascinate per mangiare, per avere vantaggi. Ma quando si è trattato di credere, tutti rimasero conturbati, tutti rimasero urtati, diciamo il termine giusto, rimasero urtati. Ma come? Doveva mangiare la sua carne e bere il suo sangue? Cioè, non credevano che era figlio di Dio. Ecco lo scandalo. Questo è lo scandalo dello spirito. Abbiamo detto, c'è lo scandalo pubblico, della famiglia, della vita pubblica. C'è lo scandalo, ci sono dei scandali. La Chiesa è fatta di poveri uomini. Non tutti noi siamo santi, non tutti sono entrati nei seminari con buone intenzioni. Adesso i seminari sono vuoti, quindi. Non tutti sono entrati, alle volte, nella famiglia religiosa con le migliori intenzioni. Magari sono entrati fervorosi e poi noi diventiamo tiepidi. E quindi possiamo un po' scandalizzare e voi ci compatirete. Ma qui c'è un altro scandalo. Lo scandalo che poi dirà Caifa. Tu che sei uomo ti sei fatto figlio di Dio. Ecco lo scandalo. E Gesù qui lo dice. Dovete mangiare il mio corpo e bere il mio sangue. Cioè io sono la vita del mondo, io sono la luce del mondo, io sono l'unico salvatore del mondo. E questo, per i razionalisti, per coloro che credono che Gesù è un uomo come gli altri, questo è lo scandalo. Lo scandalo è l'urto di due opinioni. Lo scandalo è lo scontro di due concezioni della vita, la concezione dell'uomo e la concezione di Dio. La vita temporale e la vita eterna. A Gesù, apparentemente uomo, è realmente figlio di Dio. Ecco cos'è lo scandalo. Certamente qui c'è qualcuno che ha la famiglia, che ha figli, eccetera. Auguriamoci che tutti credano, che tutti praticano la santa religione. Invece, è accaduto sempre e accadrà ancora, e accade specialmente nel nostro tempo consumista, nel nostro tempo che dentro la stessa Chiesa, anche fra noi sacerdoti, vescovi, chi vi parla non è vescovo, lo sapete, eh? Non tutti la pensiamo come vuole il Papa. E allora ecco lo scandalo. Non scandalizziamoci. Tenete le parole di questa mattina nel vostro cuore. Tenetele per pregare per la Chiesa, per pregare per tanti cristiani. Il 70% hanno votato divorzio e il 70% hanno votato aborto. E deve finire la leggenda che l'Italia è cattolica, l'Italia è tornata pagana. Chiaro? Ma come fa, padre, come fa? Io non ho fatto niente, sono i cristiani che hanno fatto così, i cosiddetti cristiani. Eppure ci tengono ancora a far battezzare, ci tengono ancora ai funerali. Ma che razza dei cristiani sono quelli che credono che uno spruzzo di acqua santa lavi l'anima, un'anima che è vissuta sempre lontana da Dio? Ecco, vedete, vorrete andarvene anche voi. Noi domandiamo alla Madonna, lei che ha creduto per prima, difatti ricordate? Quando andò a trovare Elisabetta, andò ad aiutarla, Elisabetta la saluta, benedetta tu che hai creduto. Come bello questo saluto, benedetta tu che hai creduto. È venuto un angelo e le ha detto, noi sappiamo cosa le ha detto. Tu avrai un figlio che sarà chiamato Gesù e sarà figlio di Dio. Figlio di Dio? Ma se è figlio mio non è figlio di Dio, sarà figlio di Dio. La Madonna è stata la prima credente, ha creduto sempre, ha creduto quando anche le folle, come in questa circostanza, non credevano. Ha creduto quando Gesù è stato osteggiato dai farisei, dai sadducei, quando è stato processato. Ha creduto quando gli ha messo la croce sulle spalle. Povera Madonna, Santa Madonna, Madre nostra del Paradiso. Ha creduto sotto la croce. Altro che dopo la moltiplicazione dei pani. Ha creduto anche quando Gesù è morto. Che dono che è la fede. Fratelli miei, che dono che è la fede. Dobbiamo apprezzarlo. Preghiamo allora la Madonna, preghiamo l'angelo custode. Siamo figli della Chiesa, figli di Dio, fratelli di Gesù nostro Salvatore. Volete andarvene anche voi? Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.